alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Il vice capo uscì da un'altra porta con passo meno elastico. Attraversò di nuovo l'ampio viale pieno di traffico, percorse una stradina stretta e rientrò in fretta nell'edificio della sua sezione. Mantenne quel passo accelerato fino alla porta del suo ufficio privato. Prima di averla chiusa del tutto, frugò con gli occhi la scrivania. Rimase un attimo immobile, poi si mosse, guardò tutto in giro sul pavimento, si sedette nella poltrona, suonò un campanello e aspettò. «È già andato via l'ispettore capo Heath?» «Sì, signore, se n'è andato mezz'ora fa.» Fece un segno di assenso. «Vada pure.» Seduto, immobile, col cappello tirato indietro a liberare la fronte, pensò che solo quella maledetta faccia tosta di Heath poteva portarsi via tranquillamente l'unico frammento di prova materiale. Ma lo pensò senza animosità. I servitori vecchi e di valore si prendono sempre certe libertà. Il brandello di soprabito con l'indirizzo cucito non era sicuramente una cosa da lasciare in giro. Scacciando dalla testa quella manifestazione di sfiducia da parte dell'ispettore capo Heath, scrisse e mandò un biglietto a sua moglie, incaricandola di porgere le sue scuse alla nobildonna protettrice di Michaelis con cui avevano un impegno a cena quella sera. In una specie di alcova chiusa con le tende che conteneva una bacinella per l'acqua, una fila di piuoli di legno e uno scaffale, indossò una giacchetta corta e un cappello basso e tondo che facevano risaltare straordinariamente la lunghezza del suo viso, scuro e grave. Tornato nella luce piena della stanza, sembrava l'apparizione di un Don Chisciotte, freddo e riflessivo, con gli occhi incavati dell'entusiasta tenebroso e un modo di fare molto risoluto. Lasciò la scena delle sue fatiche quotidiane rapido come un'ombra furtiva. La discesa in strada fu come l'immersione in un acquario melmoso, da cui era stata fatta uscire via tutta l'acqua. Lo avvolse un'umidità cupa e tetra. I muri delle case trasudavano umidità. Il fango della carreggiata luccicava con un effetto fosforescente e quando emerse nello Strand, uscendo da una stradina dal lato della stazione di Charing Cross, il genio del luogo se lo incorporò. Lo si sarebbe potuto prendere per uno qualunque di quella strana fauna straniera che di sera si aggira là intorno, sgusciando dietro gli angoli bui. Si fermò proprio sull'orlo del marciapiedi e aspettò. Nei movimenti confusi delle luci e delle ombre che affollavano la carreggiata, il suo occhio allenato aveva avvistato l'avvicinarsi strisciante di una carrozza. Non fece nessun cenno, ma quando il predellino basso che scivolava lungo il cordone del marciapiedi arrivò all'altezza dei suoi piedi, si rimpiattò dentro abilmente davanti alla grossa ruota che girava e parlò al cocchiere attraverso lo spioncino quasi prima che l'uomo che guardava torpidamente avanti a sé dall'alto del suo trespolo si accorgesse di essere stato ingaggiato da un passeggero. La corsa non durò molto. Finì per un cenno improvviso in nessun posto particolare, fra due lampioni, davanti a un grande magazzino di tessuti, una lunga fila di vetrine già avvolte in lenzuola di ferro ondulato per la notte. Dopo aver passato una moneta attraverso lo spioncino, il passeggero sgusciò via, lasciando nella mente del vetturino l'impressione di un'illusione ottica, spettrale ed eccentrica. Ma siccome al tatto la dimensione della moneta era soddisfacente e non avendo una cultura letteraria, il cocchiere non fu turbato dal timore di ritrovarsela in tasca trasformata in una foglia morta. Posto dalla natura stessa della propria vocazione molto al di sopra del mondo dei passeggeri, contemplava le loro azioni con limitato interesse. La strigliata pungolante al cavallo per farlo girare espresse bene la sua filosofia. Intanto, il vice capo, girato l'angolo, stava già facendo la sua ordinazione al cameriere di un piccolo ristorante italiano. Una di quelle trappole per affamati, lungo e stretto, reso attraente da una prospettiva di specchi e di tovaglie bianche, senza aria per respirare ma con un'atmosfera caratteristica. Un'atmosfera di cucina contraffatta, che irride un'abietta umanità nel più pressante dei suoi miserabili bisogni. In quell'atmosfera immorale, il vicecapo che rifletteva sulla sua impresa parve perdere ancora qualcosa della propria identità. Provava una sensazione di solitudine, di malvagia libertà. Era piuttosto piacevole. Quando, dopo aver pagato il suo parco pasto, si alzò per aspettare il resto, si vide riflesso nella lastra di vetro e fu colpito dal suo aspetto, da forestiero. Contemplò la propria immagine con uno sguardo melanconico e scrutatore, poi per un'improvvisa ispirazione si tirò su il bavero della giacca. Gli sembrò una sistemazione apprezzabile e la completò girando all'insù le punte dei baffi neri. Era soddisfatto del sottile cambiamento del suo aspetto provocato da questi piccoli ritocchi. «È quello che ci vuole», pensò. «Prenderò un po' di pioggia e mi inzaccherò un po'». Si accorse del cameriere al suo fianco e di una piccola pila di monete d'argento sull'orlo del tavolo davanti a lui. Il cameriere ci teneva su un occhio, mentre con l'altro seguiva la lunga schiena di una ragazza alta, non giovanissima, che si dirigeva a un tavolo lontano, come se fosse completamente cieca e assolutamente inaccessibile. Sembrava una cliente abituale. Uscendo, il vicecapo constatò fra sé e sé che i clienti abituali di quel locale, a forza di frequentare una cucina contraffatta, avevano perso ogni caratteristica nazionale e individuale. E ciò era strano, visto che il ristorante italiano è un'istituzione così tipicamente britannica. Come i piatti che venivano serviti, con ogni apparenza di irriconoscibile rispettabilità, anche gli avventori erano denazionalizzati. Neanche la loro personalità aveva qualcosa che potesse permettere di assegnar loro una classe sociale, una professione, una razza. Sembravano creati per il ristorante italiano, a meno che il ristorante italiano non fosse stato creato proprio per loro. Ma quest'ultima ipotesi era impensabile, dato che non si potevano collocare da nessuna parte al di fuori di quegli speciali locali. Simili persone, enigmatiche, non si incontravano mai da nessun'altra parte. Era impossibile farsi un'idea precisa di quali occupazioni svolgessero di giorno e di dove andassero a dormire di notte. E lui stesso era diventato senza collocazione. Per chiunque sarebbe stato impossibile indovinare il suo mestiere. Quanto ad andarsene a letto, c'era un dubbio nella sua stessa mente, non riguardo al suo domicilio in se stesso, ma riguardo all'ora in cui avrebbe potuto tornarvi. Una gradevole sensazione di indipendenza si impossessò di lui quando sentì le porte di vetro chiudersi dietro la sua schiena con un tonfo confuso e non sincronico. Entrò subito in un'immensità di melma untuosa e di calcina bagnata, seminata di lampioni, avviluppata, oppressa, penetrata, strangolata, soffocata dalla tenebra di un'umida notte londinese che è un misto di fuliggine e gocce d'acqua. Bread Street non era molto lontana. Si staccava, stretta e obliqua, da uno spazio triangolare aperto, circondato da case buie e misteriose, templi del piccolo commercio che la notte svuotava di commercianti. Solo la bancherella di un fruttivendolo all'angolo mandava un violento bagliore di luce e di colore. Al di là era tutto nero, e i pochi passanti che si muovevano in quella direzione svanivano in un colpo solo, al di là dei mucchi luccicanti di arance e di limoni. Non echeggiavano più passi, non se ne sarebbe più sentito il rumore. L'avventuroso capo della sezione crimini speciali guardava da lontano quelle sparizioni, con occhio interessato. Si sentiva allegro e spensierato, come se fosse in agguato tutto solo in una giungla migliaia di chilometri dalle scrivanie della sezione e dai calamai ufficiali. Una simile giocondità e svagatezza del pensiero davanti a un compito di una certa importanza sembrano dimostrare che questo nostro mondo, in fin dei conti, non è poi un affare così serio, anche perché il vice capo non era costituzionalmente incline alla leggerezza. Il poliziotto di ronda proiettò la sua forma scura e mobile contro la gloria luminosa delle arance e dei limoni ed entrò in Bread Street senza fretta. Il vice capo, come fosse un membro delle classi criminali, indugiò nell'ombra, aspettando che tornasse. Ma quella gente sembrava perso per sempre alle forze dell'ordine. Non tornava mai. Forse era uscito dall'altro capo di Bread Street. Raggiunta questa conclusione, il vice capo entrò a sua volta nella strada e si imbatté in un grosso carro, fermo davanti alle vetrine fiocamente illuminate di una locanda da carrettieri. Dentro l'uomo si stava rifocillando e i cavalli, con le loro grosse teste abbassate fino a terra, mangiavano con determinazione dentro ai sacchi. Più lontano, sul lato opposto della strada, un'altra macchia sospetta di luce fioca usciva dalla facciata del negozio del signor Verloc, tappezzata di giornali, rabbuiata da indistinte pile di scatole di cartone e di forme di libri. Il vice capo stette a osservarla attraverso la carreggiata. Non ci si poteva sbagliare. Dalla parte della vetrina, ingombra delle ombre di cose inclassificabili, la porta, socchiusa, lasciava allungarsi sul marciapiedi una vivida striscia sottile di luce a gas. Dietro il vice capo, il carro e i cavalli, confusi in un'unica massa, sembravano una cosa viva, un mostro nero che con le sue spalle quadrate sbarrava mezza strada, con improvvisi scalpiccii di zoccoli ferrati, scampanellii furiosi e sospiri pesanti, sbuffanti. Il bagliore volgarmente festoso di malauspicio di una grande e prospera taverna fronteggiava l'altro capo di Bread Street attraverso un'ampia via. Quella barriera di luci violente che si opponeva alle ombre raccolte intorno all'umile rifugio della felicità domestica del signor Verloc sembrava costringere l'oscurità della strada a ripiegarsi su di sé, rendendola più cupa, più minacciosa e più sinistra. Avendo infuso con le sue continue insistenze un po' di calore nel gelido interesse di parecchi vinai, vecchie conoscenze della buon'anima di suo marito, la madre della signora Verloc si era finalmente assicurata un posto in un certo ospizio caritatevole che un ricco locandiere aveva fondato per le vedove della corporazione cadute in miseria. Questo progetto, concepito nell'astuzia del suo cuore inquieto, la vecchia l'aveva perseguito in segreto e con determinazione. Era il periodo in cui sua figlia Winnie non aveva potuto esimersi dal dire al signor Verloc: «È una settimana che la mamma spende mezze corone e 5 scellini quasi ogni giorno in corsa in carrozza». Ma l'osservazione non era stata fatta con risentimento né per tirchieria. Winnie rispettava le infermità di sua madre. Era solo un po' sorpresa da quella improvvisa mania di locomozione. Il signor Verloc, che a modo suo era abbastanza munifico, aveva grugnito senza commentare l'osservazione. spazientito dall'interferenza con le sue meditazioni, che erano sempre frequenti, profonde e prolungate. Vertevano su una materia più importante di Cinque Scellini, di gran lunga più importante e incomparabilmente più difficile da considerare con filosofica serenità in tutti i suoi aspetti. Raggiunto l'obiettivo in astuta segretezza, l'eroica vecchia aveva aperto il suo cuore alla signora Verloc. L'animo era trionfante e il cuore tremulo. Dentro di sé tremava, perché tremava e ammirava il carattere calmo, riservato di sua figlia Winnie, che se si irritava per qualcosa, si chiudeva in una varietà di silenzi spaventosi che lasciavano il segno. Ma non permise alle sue apprensioni interiori di derubarla del vantaggio della venerabile placidità che il triplo mento, la vastità ondeggiante delle sue antiche forme, la condizione impotente delle sue gambe conferivano al suo aspetto esteriore. La notizia fu un colpo così inaspettato che la signora Verloc, contrariamente alla sua abitudine quando le si rivolgeva la parola, interruppe il lavoro domestico in cui era impegnata. Stava togliendo la polvere dai mobili nel tinello dietro il negozio. Girò la testa verso sua madre. «Ma che ragioni avevi per farlo?» esclamò con stupore scandalizzato. Il colpo doveva essere stato ben duro se l'aveva costretta ad abbandonare quella sua accettazione distaccata e non indagatrice dei fatti che era la sua forza e la sua salvaguardia nella vita. «Non ti trovavi bene abbastanza qui?» Quelle domande le erano scappate di bocca. Ma dopo poco recuperò la sua fermezza di comportamento rimettendosi a spolverare, mentre la vecchia sedeva, muta e spaventata sotto la sua cuffietta bianco sporco e la parrucca scura senza lustro. Winnie finì la sedia e passò lo straccio sul mogano dello schienale del divano di crine sul quale il signor Verloc amava distendersi, con indosso il cappello e il soprabito. Sembrava presa dal suo lavoro, ma dopo un po' si concesse un'altra domanda. «Ma come hai fatto a combinare una cosa simile, mamma?» Poiché non arrivava al nocciolo profondo delle cose, che la signora Verloc sfuggiva per principio, quella curiosità era giustificabile. Riguardava solo il metodo. La vecchia l'accolse con trasporto perché sollevava qualcosa di cui si poteva parlare con molta sincerità. Gratificò sua figlia di una risposta esauriente, piena di nomi e arricchita da digressioni sulle devastazioni del tempo di cui si osservano gli effetti nell'alterazione dei volti umani. I nomi erano soprattutto quelli dei vinai, gli amici del tuo povero papà, mia cara. Si soffermò con un apprezzamento speciale sulla gentilezza e la condiscendenza di un grosso birraio, baronetto e membro del Parlamento, presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Caritatevole. Si esprimeva con tanto calore perché, previo appuntamento, le era stato concesso un colloquio col suo segretario privato, un signore molto cortese, tutto vestito di nero, con una voce dolce e triste, ma così esile e silenzioso, sembrava un'ombra, mia cara. Winnie, che aveva prolungato le operazioni di spolveratura fino a che il racconto non era arrivato alla fine, passò dal tinello in cucina giù per due gradini, col suo solito modo di fare, senza il minimo commento. Dopo aver versato qualche lacrima di gioia per la mansuetudine di sua figlia di fronte a quest'affare terribile, la madre della signora Verloc fece appello a tutta la sua astuzia a proposito dei suoi mobili, perché erano proprio suoi e qualche volta desiderava che non lo fossero. L'eroismo va benissimo, ma ci sono circostanze in cui la destinazione di un tavolo e di qualche sedia, di una testata di letto in ottone e così via, può comportare delle conseguenze disastrose che non si sa dove portino. Aveva bisogno di qualche mobile per sé perché la fondazione, che dopo molte insistenze l'aveva accolta nel suo petto caritatevole, ai beneficiari della sua sollecitudine non dava nulla, se non nude assi di legno e mattoni ricoperti di carta da pochi soldi. La delicatezza che la guidò nella scelta degli oggetti di minor valore e più rovinati passò inosservata, perché la filosofia di Winnie consisteva nell'ignorare il lato segreto delle cose, e dava per scontato che la madre prendeva quello che le faceva più comodo. Quanto al signor Verloc, la sua meditazione intensa come una specie di muraglia cinese lo isolava completamente dai fenomeni di questo mondo di inutili affanni e di illusorie apparenze.
Thank you.
Fatta la sua scelta, la destinazione dei mobili che restavano divenne una questione che la rendeva particolarmente perplessa. Lasciava tutto in Bread Street, naturalmente, ma i figli erano due. Winnie aveva di che vivere grazie alla sua unione sensata con quell'ottimo marito, il signor Verloc. Stevie era privo di tutto e un po' particolare. La sua posizione doveva essere considerata prima delle disposizioni di legge e persino prima di certe tentazioni a fare delle preferenze. Il possesso dei mobili non gli sarebbe stato in nessun senso un beneficio. Gli sarebbero spettati, povero ragazzo. Ma darli a lui significava compromettere la sua posizione di completa dipendenza. Era una specie di diritto che lei temeva di indebolire. E poi, la suscettibilità del signor Verloc, forse, non avrebbe tollerato di sentirsi in obbligo verso suo cognato per le seggiole su cui si sedeva. Dalla lunga esperienza con i suoi pigionanti, la madre della signora Verloc aveva tratto un'idea deprimente ma rassegnata del lato bizzarro della natura umana. E se al signor Verloc improvvisamente fosse saltato in mente di dire a Stevie di prendersi pure le sue benedette cianfrusaglie ma di portarsele via da qualche altra parte? Una divisione, d'altro canto, per quanto fatta con tutti i crismi, poteva dare qualche motivo di risentimento a Winnie. No, Stevie doveva restare privo di tutto e dipendente. E al momento di lasciare Bread Street aveva detto a sua figlia: «Non vale la pena di aspettare che io sia morta, ti pare? Tutto quello che lascio qui è tuo, fin da adesso, mia cara». Winnie, con il cappello in testa, in silenzio, dietro le spalle di sua madre, continuò a sistemarle il bavero del mantello. Prese la sua borsa e un ombrello con un viso impenetrabile. Era giunta l'ora di spendere ben 3,5 scellini per quella che si poteva facilmente immaginare l'ultima corsa in carrozza nella vita della madre della signora Verloc. Andarono in strada e si fermarono alla porta del negozio.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.